incominciare con il Salmo 111-110. Lo preghiamo assieme al solito. Salmo 111-110. Iniziamo nel nome del Signore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e nell'assemblea.
Grandi le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano.
Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi, pietà e tenerezza è il Signore.
Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Stabili sono tutti i suoi comandi.
Immutabili nei secoli per sempre, eseguiti con fedeltà e rettitudine.
Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile è il nome del principio della saggezza e il timore del Signore. Saggio è colui che gli è fedele, la lode del Signore è senza fine.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
I salmi sono sempre raccomandabili perché sempre sono belli, vengono da una sedimentazione di un'esperienza e sono il fondamento anche proprio di un'esperienza umana e spirituale. Noi questo Salmo l'abbiamo scelto per un frammento di versetto, che è un versetto sapienziale, versetto che dice: principio della saggezza è il timore del Signore. Ha qualche attinenza col brano che contempleremo questa sera.
Siamo ancora nel primo capitolo del Vangelo di Luca, all'inizio. E abbiamo detto che nei primi due capitoli Luca fa un'introduzione usando quelle che sono poi le categorie fondamentali che usciranno lungo il Vangelo per metterci a conoscenza in fondo di quell'Antico Testamento che è in ciascuno di noi e che è nella storia di ogni uomo e che in Israele è giunto alla sua massima espressione. Abbiamo visto la storia esemplare di una coppia, Elisabetta e Zaccaria, che come le grandi coppie dell'antichità significative, delle matriarche, così la madre di Sansone, la madre di Samuele, i profeti, pur essendo giusti, erano sterili. Quindi praticamente cosa vuol dire questo? Vuol dire una cosa molto semplice, che Dio è promessa di vita. Dopo però, siccome l'uomo non è che ha la vita automaticamente come l'animale, programmata dall'istinto, ma si chiede cosa fare, la vita è promessa al fare le cose giuste che danno vita, non quelle che danno morte, altrimenti muori. E ci si trova invece con queste coppie che sono giuste e non hanno futuro, sono sterili, non hanno vita. Sotto questo c'è sotto un altro grande mistero, quello del giusto sofferente, perché il giusto soffre. Però in prima istanza la sterilità propria di tutte le matriarche, i patriarchi, sta a significare una cosa, che la vita dell'uomo non è semplicemente la vita biologica che trasmette, nei beni che ha per mantenerla. Questa si chiama vita animale. La sterilità vuol dire una cosa, vuol dire che la vita è dono, quindi è relazione con chi la dà, quindi è relazione con Dio, e la vita dell'uomo è esattamente la relazione con Dio. E tutti allora siamo figli di Dio per questo. Quindi uno impara a capire una cosa fondamentale, che la vita non è qualcosa che faccio. Così la felicità non è un prodotto dell'uomo, possiamo produrre tutto fuorché la felicità e la pienezza di vita. Anzi, possiamo sacrificare tutta la vita per produrre, essendo sempre più infelici. Perché? Perché la felicità e la pienezza di vita è qualcos'altro che non produciamo. L'altro non lo produco, lo accolgo. Dio non lo produco, lo accolgo. Cioè le cose fondamentali sono dono. E se le ricevo come dono diventano relazione e quindi vita e amore. E quindi le posso trasmettere come dono, quindi come relazione, vita e amore. E questa direi che è la categoria fondamentale che toglie quell'idolatria biologica che c'è in tutte le forme di religiosità, per cui la vita è quella biologica animale, che siccome finisce si vive nella disperazione in fondo, o cercando di accumularla. Invece no, la vita è relazione, col padre e coi fratelli. E allora leggiamo il testo, già avevamo fatto i primi versetti, questa sera lo finiremo e ciò che non diremo stasera verrà completato altre volte, perché all'inizio escono un po' tutte le parole chiave e se non le vediamo stasera le vedremo un'altra volta in un altro brano.
Sì, sono come temi che vengono accennati, poi vengono ripresi e sviluppati, diremo un po' in termini sinfonici. Quindi riprendiamo dal versetto quinto, del primo capitolo. C'era nei giorni di Erode, re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, e la sua donna era delle figlie di Aronne, il suo nome era Elisabetta. Ora, entrambi erano giusti davanti a Dio e camminavano irreprensibili in tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore, e non avevano un figlio, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano avanzati nei loro giorni. Ora, avvenne, mentre egli svolgeva il servizio sacerdotale nel turno della sua classe davanti a Dio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di offrire l'incenso dentro il santuario del Signore, e tutta la moltitudine del popolo stava fuori a pregare nell'ora dell'offerta dell'incenso. Ora apparve a lui un angelo del Signore, che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso, e fu turbato Zaccaria alla vista, e un timore cadde su di lui. Ora disse a lui l'angelo: non temere, Zaccaria, perché fu esaudita la tua supplica, e la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio, e chiamerai il suo nome Giovanni. E sarà gioia per te ed esultanza, e molti gioiranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore. Non berrà vino né bevande inebriante. Sarà riempito di Spirito Santo, già dal grembo di sua madre. E molti dei figli di Israele farà ritornare verso il Signore loro Dio. Ed egli procederà al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia, per far tornare i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E disse Zaccaria all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Io infatti sono vecchio e la mia donna avanzata nei suoi giorni. E rispondendo, l'angelo gli disse: io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio, e fu inviato per parlare a te e annunciarti questa buona notizia. ed ecco, sarai muto e incapace di parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose, proprio perché non credesti alle mie parole, che si compiranno nel loro momento. E il popolo era in attesa di Zaccaria e si stupivano per il suo indugiare nel santuario. Ora, uscito, non poteva parlare loro, ed essi riconobbero che aveva visto una visione nel santuario, ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto. E avvenne, quando furono compiuti i giorni del suo servizio liturgico, se ne andò a casa sua. Ora, dopo quei giorni, concepì Elisabetta, la sua donna, e si occultava 5 mesi dicendo: «Così per me ha fatto il Signore nei giorni in cui guardò giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini».
La volta scorsa abbiamo visto la scena fino al versetto 10, la presentazione dei personaggi, le loro caratteristiche, la giustizia, la sterilità e il Tempio, Zaccaria che si trova nel Tempio. Sono tutte appunto categorie fondamentali della religione di Israele, ma anche di ogni religione che è utile conoscere. E questa sera entriamo nel vivo. C'è l'angelo del Signore che appare e fa a Zaccaria la promessa del figlio, ma non di un figlio qualunque, ma di quel figlio che è presentato come il profeta definitivo, come la svolta della storia, ecco, il profeta che viene prima della venuta del Signore nel suo Tempio, prima della visita di Dio, quindi il profeta ultimo, che viene a preparare il popolo per accogliere la salvezza di Dio. E poi viene fuori l'incredulità di Zaccaria, un tema costante, domanda un segno, e il segno che gli viene dato, siccome manca di fede, sarà in muto. Bel segno, eh? Voleva un miracolo come segno. E il miracolo c'è, resterà muto. Il miracolo di chi non crede è se resta muto. Cioè capisce che la sua vita è inespressiva, perché non ha risposto alla parola. E se non rispondi alla parola, dici parole vuote, tanto vale restar muto. E poi il fatto si compie e continua la lode fatta da Elisabetta. Io direi da questo testo, che è un testo, un racconto tipologico, che rappresenta dei personaggi, e rileviamo innanzitutto gli aspetti profondi dell'azione di Dio che dirige la storia attraverso l'angelo, la parola e la promessa. Quindi il primo tema sarà ancora quello della parola e della promessa. Il secondo è quello della preghiera, che è la nostra relazione con Dio, la nostra disponibilità ad accogliere la promessa. Il terzo può essere quello della fede, oppure ne parleremo altre volte perché è un tema costante. E il quarto, sul quale ci fermeremo di più, è la figura di Giovanni Battista come è presentata ancora prima che nasca. Nella figura di Giovanni Battista ci si presenta quello che è il distillato di tutta la storia di Israele in un solo personaggio. Cioè quell'uomo che sintetizza tutta la profezia, tutta la sete di giustizia, di libertà e di attesa del Messia, e che quindi può accoglierlo ed è pieno dello Spirito. Allora vediamo un po' per ordine i testi.
Partiamo dal versetto 11. Ora apparve a lui, a Zaccaria, un angelo del Signore che stava a destra dell'altare dell'offerta dell'incenso, e fu turbato Zaccaria alla vista, e un timore cadde su di lui.
Ecco, ci viene presentato fin dall'inizio un angelo, e gli angeli avranno un grande ruolo nel Vangelo di Luca. Nel brano successivo si presenterà anche a Maria lo stesso angelo. Ecco, l'angelo è colui che annuncia la parola, colui che dice la promessa di Dio sulla storia. E angelo ha a che fare con la parola annunciare, è l'annunciatore. E rappresenta Dio in quanto Dio è presente nella sua parola di promessa. E c'era uno che lunedì scorso diceva, ma se la storia è sotto la promessa di Dio, non è molto meglio che la storia sia sotto le possibilità dell'uomo invece che la promessa di Dio? Ecco, e la cosa era anche interessante perché pensavo le possibilità dell'uomo le ha fatte Dio. E allora perché la promessa di Dio? Non bastano le possibilità dell'uomo? Ecco, ho capito che ci sono delle possibilità che vanno all'impossibile. Cioè voglio dire, le possibilità è tutto quel che posso fare. Tra l'altro posso fare il bene e purtroppo anche il male, che sarebbe meglio non poterlo fare. Vorrei dire che non sarei ignorante, perché lo si fa per ignoranza il male, e non sarei schiavo, lo si fa per schiavitù il male. Non certo per intelligenza e per libertà. Quindi la nostra possibilità è limitata. La promessa di Dio apre le nostre possibilità all'infinito. Anche dove noi diciamo non c'è più possibilità, la promessa di Dio invece ti dà la possibilità di Dio. Perché? Perché l'uomo ha la possibilità della parola. Con la parola può far tutto, come Dio. Ora, con la parola di Dio agisce come Dio. Può sembrare strano, ma Dio con la parola ha creato il mondo, no? E ogni cosa è parola di Dio. E l'uomo è quello che sa leggere tutte le realtà come parola, cioè come portatrici di significato le realtà, solo per l'uomo, perché sa che sono parola. Quindi tutto il creato è parola di Dio, vuol dire che l'uomo finalmente è libero per la scienza, se no comincerebbe ad adorare le cose come grandi misteri. Invece no, dice la tradizione rabbinica che il mondo è creato con le lettere dell'alfabeto, quindi combinando le lettere dell'alfabeto capisci tutto il mondo. Cioè vuol dire tutto è intelligibile e tutto è dominabile dall'intelligenza umana, perché tutto è frutto della parola. Quindi c'è questo primo modo di approccio col creato che è perfettamente libero, perché il creato è parola di Dio che l'ha fatta esistere. E quindi attraverso la parola tu la capisci e interagisci e lo porti a compimento il creato, e lo modifichi come vuoi, proprio attraverso la parola che lo conosce. Poi c'è un'altra parola ancora di Dio, che è già implicita nel creato, la sua parola che è la legge, la storia, che ci è trasmessa da Israele, che è tutto il frutto di millenni di esperienza di Dio, che è diventata parola e comunicazione. Che illumina l'intelligenza. Se la prima parola di Dio sono le cose, la realtà, la seconda è la luce dell'intelligenza, per capire il senso delle cose, non solo come sono fatte per la scienza, ma anche il senso, come usarle. E poi c'è una terza parola di Dio, la principale, che uno la sente nel cuore come qualunque parola, ed è gioia del cuore, è principio della vita, è principio di comunione, di comunicazione con l'altra persona. A questo serve la parola. E quindi il fatto che Dio agisca attraverso la parola vuol dire infinite cose. Cioè, l'uomo è innanzitutto l'ascoltatore della parola. E difatti, l'abbiamo già detto più volte, lo ripetiamo, nella Bibbia non si dice a che specie appartiene l'uomo, perché l'uomo è di nessuna specie, è depositario della parola. E la parola che uno mette nell'orecchio non solo gli dà un'informazione sulle cose, lo informa, gli dà la forma di chi? Di colui che parla, perché uno con la parola comunica se stesso. Quindi attraverso la parola l'uomo ha la forma di Dio, che è intelligenza, è libertà, è amore, è comunione, è dono. Quindi la parola è il principio di tutto, e nel bene ma anche nel male. La parola vera promette vita e dà vita, e dà comunione, dà relazione, dà libertà. La parola falsa promette vita, ma cosa dà? Dà oscurità, dà tenebra, dà morte, non mantiene la promessa di felicità. Quindi dobbiamo anche saper distinguere bene la promessa. Se è realizzata, se è mantenuta la promessa che c'è nella parola, o se la parola è menzognera. Perché tutto il mondo è governato dalle parole. Se sono parole di menzogna, è la distruzione, è la morte. L'origine del primo male è una menzogna. E così l'origine di tutti i mali è costantemente la menzogna, su tutte le cose. Dai rapporti interpersonali, dai rapporti di lavoro, dai rapporti economici, dai rapporti politici, dai rapporti qualunque. Bene, qualunque male deriva dalla parola. Quindi è importante sapere il peso della parola, e Dio agisce mediante la parola, che serve per attivare la nostra intelligenza e la nostra libertà. E quindi agisce sempre mediante l'angelo. E nel Nuovo Testamento gli angeli sono chiamati anche gli evangelizzatori, cioè chiunque porta la parola di Dio, annuncia la parola di Dio, e tu ti trovi davanti a Dio attraverso la parola. Per cui sei tu responsabile davanti a Dio, non c'è nessun maestro. Ognuno di noi è ascoltatore della parola. E tra l'altro, la più alta possibilità dell'uomo, per i teologi antichi, medievali, era chiamata la potentia obedientialis, cioè la possibilità di ascoltare, obbedire vuol dire ascoltare, la parola di Dio. Ed è il principio stesso della nostra divinizzazione, cioè il poter ascoltare questa parola mi rende davvero figlio di Dio. Quindi per questo penso che proprio il dire è la promessa di Dio che apre tutte le possibilità dell'uomo, è meglio che dire poniamo come principio le possibilità, perché tra le possibilità ce n'è infinite di menzogniere e distruttrici, quindi non tutte le possibilità che realizzano vita, ah beh, quelle sì, e che aprono all'impossibile, questo sì. Ecco, allora quando si dice che Dio agisce mediante l'angelo, si intende che agisce mediante la parola, e noi che ascoltiamo la parola sentiamo le stesse parole, noi, e siamo in comunione con Dio attraverso questa parola. E tra l'altro in concreto l'angelo che chi parla è Gabriele, e Gabriele vuol dire forte di Dio, forza di Dio. La forza di Dio è la debolezza della parola, che però è veramente forte. Perché dice la verità, ti lascia libero e ti dà di diventare figli di Dio se tu l'accogli. Ecco, questo è il primo tema, è quello dell'angelo. Il secondo è che davanti all'apparizione della parola, della promessa di Dio, noi avvertiamo turbamento e timore. Perché proviamo turbamento e timore? Davanti al mio ragionamento non ho mai turbamento o timore, o è giusto o è sbagliato, comunque l'ho fatto io. Davanti all'altro c'è sempre qualcosa che io non avevo, è altro appunto. Se non avverto un turbamento o un timore vuol dire che sto mangiando l'altro, senza accorgermi, che lo sto assimilando, che non capisco nulla di nuovo. Cioè, davanti al nuovo c'è qualcosa che mi scombina. E uno dei segni, se sto davvero ascoltando l'altro, è che sono turbato, cioè, questo non lo sapevo. Se no vuol dire che sto catalogando quel che l'altro dice, mettendolo già nelle caselle delle mie ovvietà, e quindi imparo nulla. Cioè, l'altro sempre mi sconvolge e mi turba, ed io a maggior ragione. In genere diciamo, lo sapevo già, bene, allora è inutile, tempo perso. Cioè la novità e la meraviglia è il principio della conoscenza, che è un turbamento degli ordini prestabiliti.
Ora disse a lui l'angelo, non temere, Zaccaria, perché fu esaudita la tua supplica e la tua donna Elisabetta ti genererà un figlio e chiamerai il suo nome Giovanni e sarà gioia per te ed esultanza e molti gioiranno della sua nascita. Sarà infatti grande al cospetto del Signore, non berrà vino né bevande inebriante, sarà ripieno di Spirito Santo già dal grembo di sua madre e molti dei figli di Israele farà ritornare verso il Signore loro Dio. Ed egli procederà al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia per far ritornare i cuori dei padri verso i figli, i ribelli e la saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto.
Ecco, l'angelo comincia dicendo non temere. Noi subito temiamo e l'angelo dice non temere. È giusto temere e per questo dice non temere. Cioè il fatto che io sia turbato vuol dire che mi trovo davanti all'altro. E quindi è giusto che mi senta turbato. Poi il segno della presenza che l'altro è Dio è che cessa il turbamento. E viene qualcos'altro, viene la gioia, sarà di gioia ed esultanza. Non temere esce 365 volte, l'abbiamo detto nella Bibbia, ed è quando Dio si presenta, o Dio il suo angelo, il suo annunciatore, sempre non temere, non temere, non temere. Perché? Perché fin dall'inizio, quando Dio chiese a Adamo dove sei, Adamo rispose mi sono nascosto perché ho avuto paura. Noi abbiamo paura di Dio. Ecco, abbiamo letto nel Salmo invece che c'è il timor di Dio come principio di sapienza e la paura di Dio è il principio di ogni follia. Che differenza c'è tra il timor di Dio e la paura di Dio? Timor di Dio vuol dire che tengo conto che Dio è Dio, lo rispetto.
Sì, timor di Dio è proprio il sentire che diventa anche gioioso, ma è un sentire quasi la serietà, la consistenza, il peso di Dio. È un tenerne conto in verità, con rispetto.
Cioè, è il segno primo dell'amore è che davvero c'è il rispetto della persona. Per te conta, altrimenti non c'è amore. Quindi per timore di Dio si intende che davvero Dio conta nelle mie azioni ed è il principio delle mie azioni. Come la persona appunto che amo con tutto il cuore. Invece la paura di Dio è ritenere che Dio mi odi e sia cattivo con me, che è esattamente il contrario, è la grande menzogna. Ecco, e poi vediamo, il tema della preghiera lo prenderemo un'altra volta eventualmente, e cosa dice l'angelo a Zaccaria? Ecco, gli promette finalmente il figlio, e non un figlio qualunque. Ecco, quel figlio che segnerà la svolta decisiva della storia della salvezza. Innanzitutto è la promessa del figlio. Le donne lo sanno meglio degli uomini, cosa vuol dire un figlio? La sorpresa di Eva, quando ha avuto il primo figlio, ho acquistato un uomo da Dio. Cioè la sensazione divina di trasmettere la vita. E sai però che non è tua, ma sai che è tua. C'è la grande sorpresa del figlio che ti fa capire che è totalmente altro da te, quindi non è tuo, eppure l'hai fatto tu. E la generazione ci rende simili a Dio, per questo il comando di Dio è il comando della vita. Il figlio ci fa capire tante cose. Innanzitutto, lo dicevamo già verso Natale, e quando noi guardiamo un bambino abbiamo lo sguardo di Dio, come lui vede noi. Diventiamo come lui, vediamo bene e quindi l'altro cresce bene perché è visto bene. Vediamo con amore, lo vediamo come altro, vediamo il suo bisogno come luogo di amore e tante altre cose. Cioè vedendo il figlio diventiamo come Dio che è padre. E poi secondo, comprendiamo che anche noi siamo figli. del padre, perché anche noi abbiamo gli stessi bisogni del bambino. Abbiamo bisogno di essere amati, stimati, apprezzati, aiutati, che i nostri limiti siano luogo di comprensione. Quindi nel figlio scopriamo e chi è Dio e chi siamo noi. E che cos'è la vita? È relazione. Il figlio esiste in quanto è dono, in quanto riceve. E quindi in quanto c'è l'amore dell'altro per lui, al quale poi risponderà. E la vita è questo amore, che circola tra padre e figlio in Dio e che circola poi tra di noi. Se manca questo, meglio non essere nati. Si vive solo per star male, per farsi del male. E questo figlio si chiama Giovanni. Lo vedremo di nuovo, la storia del nome Giovanni vuol dire grazia di Dio, dono di Dio. Non è tuo, è di un altro, è segno di qualcos'altro. E questo sarà gioia ed esultanza. Ecco, il fine della promessa di Dio, della vita, è sempre la gioia e l'esultanza, per te e per molti.
Si può sottolineare il fatto che tipico di Luca il tema della gioia, ne viene accennato qui, sarà ripreso poi immediatamente quando si parlerà di Gesù. E poi innanzi, fino proprio al termine del Vangelo, attraversa tutto il Vangelo, la gioia che è la consolazione di Dio, è la percezione della sua vicinanza, la percezione del suo dono.
E poi si dicono le caratteristiche di questo bambino, che poi verranno anche riprese, per cui le facciamo molto in sintesi. Innanzitutto sarà grande agli occhi del Signore. Ecco, ognuno vuol contare qualcosa, tutti abbiamo bisogno di essere importanti per qualcuno e tutto quel che facciamo nella vita è per essere notati da qualcuno, per essere visti. Uno è come è visto. Per questo siamo schiavi delle immagini che riusciamo a produrre negli altri. Ecco, in realtà siamo come siamo visti da Dio e questo è grande agli occhi di Dio. Dio lo vede con amore infinito come ciascuno di noi. E la nostra vera grandezza è ciò che siamo agli occhi di Dio. E chi sono io agli occhi di Dio? Chi siamo noi agli occhi di Dio? Ciascuno di noi. Siamo persone amate in modo tale che il Padre ama noi più di sé perché siamo suoi figli. E il Figlio ha dato se stesso per noi perché ci ama con lo stesso amore del Padre. E questa è la nostra identità, è quell'identità che il profeta, che l'angelo, che la parola ci fa capire. La nostra identità infinita è la grandezza che abbiamo agli occhi del Padre.
Per cui penso che se è detto giustamente che Giovanni sarà grande al cospetto del Signore, io penso che nessuno è piccolo agli occhi del Signore. Tutti noi agli occhi, cioè al cuore di Dio, risultiamo grandi, perché l'amore fa grande, sente piccolo se stesso, fa piccolo se stesso, ma vede grande l'altro.
E poi altre caratteristiche, non berrà vino né bevande inebriante, come Samuele, come Sansone, cioè rappresentano in fondo due figure dell'Antico Testamento, dei giudici e poi dei profeti, e quindi in lui si riassume la storia che va, la storia più antica, quella dei giudici, e poi la successiva, quella dei profeti che consacreranno il re come Elia, quindi è la storia come Samuele, quindi si condensa in lui la storia dei giudici e dei re, e poi continuerà paragonandola ad Elia, quello dei profeti. Allora la prima è che non berrà vino, ma sarà pieno di Spirito Santo. Con la sua ebbrezza non sarà data dal vino, ma dallo Spirito Santo. Fin dal seno materno vedremo l'incontro di Maria con Elisabetta, il bambino gioirà nello spirito, nel ventre di Elisabetta. Quindi già da prima di nascere riconosce chi è il Signore. E poi cosa farà? Ecco la sua funzione. Farà tornare verso il Signore Dio i figli di Israele. Cioè, come tutti i profeti, è quello che proclama la conversione, il ritorno da dove eravamo fuggiti. Il ritorno dall'esilio, il ritorno dalla schiavitù, il ritorno dalla ribellione a Dio, e il ritorno vuol dire poi la conversione, come tutti i profeti. Se notate, tutta la Bibbia parla costantemente di conversione. Ma poi non è come i profeti, è qualcosa di più dei profeti. Egli procederà al suo cospetto con lo spirito e la potenza di Elia, per far ritornare i cuori dei padri verso i figli, eccetera. È una citazione, è l'ultima che trovate nell'Antico Testamento della nostra Bibbia, il profeta Malachia, dove si promette che prima del giorno del Signore tornerà Elia, il padre dei profeti, e cosa farà? Convertirà il cuore dei padri verso i figli. Cosa vuol dire? Sembra la cosa più naturale che il padre ami il figlio, no? E allora che bisogno c'è? Convertire il cuore dei padri verso i figli. Ma se voi provate a pensare poi che tutto il male, c'è chi dice che derivi appunto dal cattivo rapporto con i genitori, vorrà dire pure qualcosa. Il male originario dell'uomo è stato proprio quello di concepire il padre come antagonista. E tutta la storia è storia di parricidio, di separazione dal padre e quindi dai fratelli. E il padre è quello che trasmette la parola, e la vita dell'uomo non è quella biologica, è la parola. Ascolta Israele, ascolta figlio mio, che cosa? La parola che ti dice il padre, cosa ti trasmette il padre? Con la sua parola ti trasmette tutta la sua vita, nel bene e nel male. E questa riconciliazione dei padri verso i figli vuol dire la trasmissione della vita, perché se tu trasmetti la vita ai figli, non li trasmetti la parola, ma li trasmetti il contrario della parola, cioè la non comunicazione, cosa gli trasmetti? L'odio della vita. Il non senso della vita. Si dice padre, non si dice madre, perché si ritiene che la madre, almeno biologicamente, dà sempre la vita. Però anche la madre dice la parola, ovviamente. Però il padre potrebbe, siccome dice solo la parola, se non dice neanche quella, proprio niente. Quindi questa parola molto banale, questa conversione, è per sé la fine del mondo in senso buono. È il fine del mondo questa riconciliazione. Vuol dire che nella catena della vita ogni anello è saldato all'altro, allora la vita si tiene. Se no c'è la rottura in ogni generazione della vita, dell'amore, del senso, dove non si trasmette più, se non che cosa? L'incomunicabilità, l'incomprensione, la divisione, sono tutte esperienze che conosciamo. Ed è l'ultima promessa dell'Antico Testamento, e il Battista, ultimo dei profeti, appunto, viene a portare questa riconciliazione universale, che sarà quella che porterà Gesù sulla croce quando si dice vediamo se viene Elia. E Gesù dirà, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Proprio allora si riconcilierà col Padre. E per preparare così un popolo ben disposto, ecco il popolo che è disposto ad accogliere il Signore che viene, la grande attesa di Israele è il giorno del Signore, era l'attesa dei tempi di Gesù, ecco, che è diventata più forte in quell'epoca, è l'attesa del giorno dei profeti, il giorno di Dio, il giorno del giudizio di Dio, il giorno della giustizia, il giorno della libertà, il giorno finalmente che non avrà più tramonto, ecco, quel giorno dove l'uomo vivrà in pienezza, dove ogni promessa di Dio si realizza. Ecco, il Battista sarà colui che prepara questo giorno, preparando un popolo ben disposto, e vedremo come farà poi nei capitoli successivi a preparare questo popolo ben disposto, annunciando appunto la fraternità e la giustizia. Quindi, come vedete, è la grande promessa del passaggio in questa persona, in questo figlio, e dalla promessa al compimento immediato.
E disse Zaccaria all'angelo: da che cosa conoscerò questo? Io infatti sono vecchio, la mia donna avanzata nei suoi giorni. Rispondendo, l'angelo gli disse: io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio, e fu inviato per parlare a te e annunciarti questa buona notizia. Ecco, sarai muto, incapace di parlare, fino al giorno in cui avverranno queste cose, proprio perché non credesti alle mie parole, che si compiranno nel loro momento.
Ecco, Zaccaria non crede alla promessa di Dio e domanda: dammi un segno, da cosa lo conoscerò? Ecco, Zaccaria, diverso da Abramo, che pur facendo la stessa obiezione, io e mia moglie siamo vecchi ormai oltre 100 anni, però credette e gli fu imputato a giustizia. Qual è la vera giustizia nostra? È credere che Dio è padre e che noi siamo figli. E questa è la cosa giusta, vera. E il male è non capire questo. E Abramo, proprio perché ha creduto, e la sua fede è la vera giustizia, cioè che diventa lui figlio, prescindendo che sia dal figlio che nascerà. Mentre invece Zaccaria non crede, fa l'obiezione, e allora dice: vuoi proprio un segno? Guarda, io sono Gabriele che ti porto questa buona notizia. Tu vuoi un segno? Ce l'hai, resterai muto fino a quando sarà compiuto ciò che ti ho promesso. Cioè, la parola di Dio si compie comunque, perché Dio promette e mantiene, la sua parola è verità. Però tu resterai muto, sul tema ci torneremo quando comincerà a parlare Zaccaria, dirà il Benedictus. Ecco, cioè, cosa vuol dire essere muto? Cioè, se non credo divento muto, cioè se sono sordo alla parola di Dio divento muto, non so esprimere la vita nuova che questa parola dice.
Sì, credo davvero che è un segno, non è una punizione. È stata detta una parola, c'è come una mutilazione rispetto alla parola, non l'ha accolta, non riuscirà a dire parola. Diverso l'essere muto dall'essere silenzioso, credo che il silenzio possa custodire, può custodire e coltivare la parola.
Scusate una cosa, pensate se in televisione, sui giornali, tutti quelli che hanno idee confuse e hanno nulla di vero da dire diventassero muti, che bel segno.
Video
fino a quando le cose si compiono, sarebbe l'altro mondo, per dire come sembrano cose piccole, ma sono tutt'altro che piccole, questo segno, che chi ha nulla da dire taccia, vabbè. E comunque ci torneremo sul tema dopo, e adesso vediamo il finale.
Il popolo era in attesa di Zaccaria, si stupivano per il suo indugiare nel santuario. Ora, uscito, non poteva parlare loro, ed essi riconobbero che aveva visto una visione nel santuario, ed egli faceva loro dei segni e rimaneva muto. E avvenne, quando furono compiuti i giorni del suo servizio liturgico, se ne andò a casa sua. Ora, dopo quei giorni, concepì Elisabetta, la sua donna, e si occultava 5 mesi dicendo: così per me ha fatto il Signore nei giorni in cui guardò giù per togliere la mia vergogna tra gli uomini.
Ecco, è la parola che Zaccaria ha udito, si compie, e ci fermiamo qui perché stasera, perché altri temi che qui vengono fuori verranno poi ripresi più dettagliatamente nei brani successivi, che intrecceranno il destino del Battista con quello di Gesù e di Zaccaria e Elisabetta con quella di Maria.
ci fermiamo qui. Qualche testo utile, solo pochi, indicativi, descrittivi direi di persone, personaggi, per esempio Abramo che è stato citato, anche Elia. Dunque, Genesi capitolo quindicesimo, Abramo che crede e questo gli viene imputato a giustizia. Poi dal libro di Daniele, capitolo ottavo e capitolo nono, parla di Gabriele che spiega il senso della vicenda umana, della storia. Poi soprattutto Malachia, capitolo terzo, dove viene descritto Elia che verrà, ecco, prima della fine, proprio per la riconciliazione, per la preparazione del popolo. E ancora, protagonista Elia, primo libro dei re, capitoli 17, 18, 19. E così anche, ancora su Elia, secondo libro dei re, capitolo secondo. Ecco, solo poche indicazioni, ma mi sembrano significative. Qui sospendiamo.
La paura di Dio è il principio di ogni follia. Quindi la paura, ritenere che Dio sia contro di me. Ripensavo anche quanto ha detto poi dopo, quando Dio parla e si presenta, dice non temete. Ripensavo anche al discorso programmatico del Papa in Piazza San Pietro, non abbiate paura. Quindi forse sfioro un tema molto delicato, comunque la menzogna è all'origine di questa paura. Allora, da dove viene questa menzogna? È qualcosa di interno all'uomo o è qualcosa di esterno al cuore dell'uomo? Grazie.
Sì, è un tema molto presente nella riflessione della scrittura, ma se volete anche nella nostra riflessione quotidiana. Proviamo a porci il problema di ogni parola che ascoltiamo, che è giusto. È vera o è falsa? Allora la vita cambia. No? Cioè l'unico problema vero dell'uomo è se la parola che sente e che vive è vera o falsa. È esterno o interno? Finché è esterno conta poco, è che la parola dall'esterno entra subito all'interno e quella ci può inquinare subito. Per questo davvero ci vuole una grande vigilanza sulle parole. E abbiamo la percezione interiore della verità o falsità della parola, questa sì, perché siamo fatti per la verità. Se non altro ci accorgiamo dopo, se non mantiene la promessa è falsa. Però ci sono certe cose che ti fanno subito capire che sono false. La verità è modesta, umile, non si impone, non è appariscente, è modesta, non ha bisogno di scenografie per farsi. Vuol dire che vuoi imbrogliare se hai bisogno di scenografie. Interpella con grande libertà la tua intelligenza, non fa propaganda. Abbiamo percezione interna subito. Se la parola ci dà libertà interiore o gioia, oppure quell'esaltazione, quella dipendenza. Ci sono infinite modi, ecco, per capirlo, ma non li usiamo quasi mai. E la vita spirituale è proprio il discernimento della parola che ascoltiamo. Quella esterna, che poi anche quella interna alla fine. E abbiamo poi tante parole noi interne, siamo produttori, oltre che ascoltatori di parole. Vere o false, dovremmo accorgerci. Abbiamo tutti parole false, di cattiveria, di dominio, di potere, di apparenza, no? E attraverso questo riusciamo a capire bene anche quelle esterne, perché sono uguali a quelle che abbiamo dentro noi, quelle che chiudono il cuore. E per questo anche accorgerete che la prima parte del Vangelo di Luca è tutta una logoterapia, cioè una parola che progressivamente ci guarisce, perché appunto manifestandosi nella sua verità ci fa vedere quelle zone d'ombra, quelle tenebre, quelle menzogne che ci abitano, ecco. La parola è la prima medicina, la parola vera.
Dalla volta scorsa mi porto dietro la frase che dice che Zaccaria e Elisabetta sono persone giuste. E questo mi dà molta speranza e molta gioia, nel senso che sono uomini come noi e quindi è possibile che l'uomo sia giusto. E quindi è possibile veramente che il mondo, la società, l'economia, la politica sia una politica di giustizia, per esempio. Insieme però mi porto un'altra citazione, che chiedo scusa immediatamente se decontestualizzo. I discepoli, parlando con Gesù, lo chiamano maestro buono e lui va su tutte le furie dicendo che solo Dio è buono. E mi viene da dire, chiedo scusa se azzardo, all'uomo è concesso di essere giusto, ma sembra quasi che nemmeno a Gesù Cristo sia concesso di essere buono. Intanto mi chiedo se è un azzardo esagerato, e secondo, allora, qual è la differenza fra giustizia e bontà in senso evangelico? Grazie.
Hai chiesto molte cose insieme, ma si può distinguerle. Comincerei dall'ultima. Quando Gesù risponde uno solo è buono, tu mi chiami buono, Dio solo è buono, non è che Gesù rifiuti di la definizione maestro buono, dice una correzione: Dio solo è buono, mi chiami buono, allora chi sono io? Immediatamente prima c'era il comando di amare Dio con tutto il cuore, cioè per te il buono sono davvero io oppure i tuoi beni, lo dice al giovane ricco, per il quale il vero Dio sono i suoi beni. E allora probabilmente contestualizzandolo il testo ha un'ampia sfumatura di significati, dove Gesù non è che rifiuti l'essere buono, ma fa capire cosa vuol dire buono, vuol dire Dio. E qual è il tuo Dio? I tuoi beni oppure seguire me? Ecco, circa la giustizia e la bontà, ecco, la bontà intesa come avere dei beni, la pienezza di vita, ecco, c'è già la contraddizione che troviamo in Zaccaria e Elisabetta, che sono giusti e sterili. La sterilità vuol dire non aver vita, quindi sono giusti, ma come mai gli va male? Quindi non hanno il bene, non hanno la bontà di vita. Ecco, questo è il mistero più profondo della storia, che toccherà anche il Cristo. Come mai lui che è giusto muore in croce? E allora si capisce che c'è una forma di giustizia e di bontà che è superiore alla nostra giustizia e bontà. Ma comunque lasciamo per ora aperto il mistero. Però possiamo dirlo negativamente. Se fosse vero che chi è giusto gli va bene, vorrebbe dire che chi gli va bene è giusto, no? Chiaro? Allora vorrebbe dire: guarda come sto bene io, sono ricco, potente, ho sotto di me 300 milioni di schiavi, io sono veramente giusto. Siete voi perversi, per questo siete schiavi. Quindi capite che il mistero poi non è così misterioso. Cioè, sotto la categoria del giusto, che di colui al quale va bene e quindi è giusto, c'è sotto la più grande mistificazione della storia. All'ingiusto gli va bene. La giustizia di Dio è diversa. È la capacità di relazione, di dono e di servizio, non di dominio sugli altri. E allora c'è sotto questo equivoco, nel quale si può cadere facilmente, perché tutti pensiamo: come mai faccio il bene e lo devo pagare? Chiaro, il bene lo pago io se lo faccio, e il male che faccio lo pagano gli altri. È sempre chi non fa il male che lo paga. Se io lo faccio pagare. Allora non confondere le cose che vanno bene con la giustizia. Questo tema è trattato profondamente in Giobbe, nei libri poi del Servo, eccetera, non in molti.
Volevo chiedere una cosa. quando dice per ricondurre il cuore dei padri verso i figli, c'è San Giovanni che dovrà riportare. Poi più avanti in Luca c'è quando Gesù dice la frase, quello che è, sono venuto a portare un fuoco, padre contro figlio, figlio contro. Allora viene un po' il dubbio lì, cioè Giovanni li riporta assieme e Gesù dice divido tutto. È solo un mio dubbio.
Sì, è bene sempre stare a un testo senza contaminarlo con troppi altri, perché tante volte la stessa espressione può cambiare significato dal contesto. Però, Malachia, proprio, e questa è la citazione di Malachia, ed ha un significato molto profondo, che è il punto d'arrivo della profezia, in fondo, e di tutto l'Antico Testamento. Cioè questa conversione del cuore dei padri verso i figli, e viene dopo quello dei figli verso i padri, che è conseguente, perché il figlio è ciò che riceve. E dicevo che può sembrare la cosa più banale, no? Dovrebbe essere normale, e invece a pensarci bene è la grande promessa, perché la vita e l'essere figlio, e la storia va avanti perché c'è la vita e si è figli, ha senso se c'è questa conversione del cuore del padre verso i figli, il padre che dà la parola, il senso, se stesso al figlio, e il figlio che coglie questo. E allora ecco che la catena della vita continua nell'amore dell'uno verso l'altro e non nell'odio e nella scissione dell'uno dall'altro. Cioè, proprio questo testo finale allude al primo testo di Adamo e Eva col primo padre, con Dio, e poi di Caino e Abele, dove subito Caino, anche lui cosa fa? Ammazza il fratello. La conseguenza appunto del voler essere l'unico, non figlio, quindi essere l'unico.
Più che una domanda, era una riflessione su una cosa che mi ha colpito, che più volte mi è venuta in mente, il timore di Dio, no? Quando dici la semplicità, in effetti, della parola, senza tanti clamori, e l'enormità di raggiungerla, o a volte nel pensare, se mi sono messo nell'ipotetica situazione in cui all'improvviso dico bene, da questo momento riesco a fare quello che veramente Dio vuole da me, supponendo che io lo capisca bene, ma sai che certe volte mi vengono come un terrore dentro, perché da una parte c'è l'intuizione che sì, è bello, lo puoi immaginare, dall'altra però c'è come un abbandono di quelle che sono tutte le mie sicurezze di questo mondo, non so, di questa mia realtà più che questo mondo, no? E allora è lì che mi domando, che personalmente dico ce l'ho ancora tanta strada da fare, è come prepararsi a un esame, poi il giorno dell'esame dici ma non so se sono pronto. L'unica cosa che mi consola è dire, ma il giorno dell'esame probabilmente mi aiuterà anche lui a superarlo. Cioè, non so, questa è più una riflessione più che una domanda.
E tra l'altro, quando uno mi chiede, ma il peccato originale è una favola, no? Ecco, io quando diciamo, padre, sia fatta la tua volontà, abbiamo tutti paura, chissà cosa vuole Dio. Come se Dio fosse un sadico, cioè veramente c'è il peccato originale. Cioè pensare così male di nostro padre, e ce l'abbiamo dentro, al di là dei ragionamenti. E che vuol dire che c'è qualcosa dentro, al di là dei ragionamenti, della verità che conosci, che è ormai un'abitudine alla menzogna che abita in noi e che lentamente viene purificata. E in noi vive, perché se Dio dice non temere, vuol dire una cosa molto evidente, vuol dire che abbiamo paura, se no non lo direbbe. E Gesù stesso nell'orto ha sentito paura e angoscia, ed è bello, perché anche nella nostra paura e angoscia, che è il nostro peccato, lui è presente come colui che si rivolge al Padre pur in quella paura. Quindi si può vivere anche il peccato senza peccare, cioè come luogo di abbandono. Ed è davvero, direi, il nostro male radicale questa paura alla fine. Così poi in tutte le relazioni anche, che vuol dire la mancanza di fiducia, in fondo di amore ricevuto e corrisposto.
Volevo fare una constatazione e una domanda. Cioè, in questo brano, come del resto in tanti altri, io vedo che Dio vuole entrare nella storia e ci entra a modo suo. Però questa constatazione mi fa sorgere una domanda che spesso ho. Quanto di ciò che faccio, quanto di ciò che sono o che progetto è a valore di per sé stesso? Cioè, cosa intendo? Quando noi parliamo del destino, noi tante volte si parla, no, di questo misterioso destino. Chi lo confonde come se fosse una fatalità, chi lo chiama c'è un progetto. Io vorrei che tu mi aiutassi un pochettino in questa riflessione, perché questo brano mi fa vedere che Dio entra nella storia e l'ho constato leggendo questa parola, però tante volte mi dico a me stesso quanto io sono protagonista in ciò che faccio.
Sì, e credo sono problemi che ci poniamo sempre, e ci sono anche molti libri scritti sulla grazia e il libero arbitrio, per esempio, che sono cose più complicate e che vanno oltre l'assurdo. Ecco, credo che la soluzione sia più semplice di quanto pensiamo, nel senso che Dio non è che si sovrappone a me, mi dà l'essere me stesso in modo sempre più libero e più genuino. Questa è la grazia. E se mi dà il suo amore e la libertà delle paure, mi rende ancora più libero di eseguire il mio progetto. Il mio progetto sono io nella mia verità, come lui mi ha fatto. Quindi, ecco, penso che queste distinzioni che noi avvertiamo e ci poniamo, no, ma allora il mio gioco di libertà qual è? Il gioco di Dio è liberare la mia libertà perché sia me stesso in pienezza. E il suo disegno qual è? Dio ha su di me un disegno. Quale? Sono io, devo scoprirlo. Mi ha dato apposta l'intelligenza e tutto l'insieme per vivere e scoprire questo disegno. E allora forse da vivere più, e direi, non come qualcosa di diverso, il disegno di Dio su di me, la mia libertà e la sua grazia, ma la sua grazia è proprio quello di rendermi sempre più libero nello scoprire il mio disegno, che poi sono io, la mia verità. Non so se...
Io provo un paragone, spero non sia irrispettoso. Io sono in società con un altro, mi fido molto di lui, molto bravo, buono, e non faccio i conti poi quanto dobbiamo spartire di quello che guadagniamo. Ecco, Dio lavora con noi, vive con noi, probabilmente fa tutto lui, mettiamo, però me ne dà il merito, nel senso che mi dà il paradiso, cioè mi dà la compagnia con lui. A me va bene così, ti va bene? È tranquillo. Chiudiamo qui? Va bene.
La prossima volta, ecco, passeremo dal Tempio alla casa di Nazareth di Maria, l'altra annunciazione.
Sarà una cosa più domestica per certi versi, ma anche più profonda.
Preghiamo assieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.